Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè,
e qui.
Buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, benvenuti in questo, al nostro spazio insieme qui con Mai Partiti. Metaforicamente lo voglio considerare una sorta di sagrato, di santo spirito che Nova Radio ci dà la fortuna di avere, ci dà l'opportunità di fruire qui ogni due mercoledì alle 19, un posto dove parlare, confrontarsi liberamente. E quindi benvenuti davvero. È finita anche la settimana santa di Sanremo e quindi non abbiamo più scuse per riniziare, se Dio vuole, a parlare d'altro. E oggi lo facciamo con due ospiti d'eccezione, perché comunque apriremo una finestra sull'Africa, su quello che sta accadendo. C'è un rapporto molto interessante della FAO, c'è la situazione dei golpe e gli effetti anche della pandemia, perché sì, la pandemia ha toccato e colpito anche l'Africa. Ne parleremo fra pochissimo con Luciano Scalettari per l'Atlante delle Guerre. Atlante delle Guerre che io vi ricordo sempre, veramente vademecum, di consultare un pochino, leggere anche solo un capitolino ogni giorno, sarebbe bellissimo. E poi parliamo di una cosa veramente molto molto bella che mi sta tanto a cuore, un'iniziativa di Arci, diciamo che Arci ha sponsorizzato e che sta cercando in tutti i modi di far girare, e è il cartellone ufficiale delle proiezioni del docufilm Tecocher, il partigiano orso. Parleremo con il regista del docufilm, Dario Salvetti, fra poco. E questo sta circuitando, insomma, il docufilm nei circoli Arci di Firenze e provincia. È stato a Barberino del Mugello lo scorso venerdì, sarà al Vivaio del Malcantone domenica adesso il 13, poi al circolo Arci Castello, all'Antella, alla Casa del Popolo dell'Impruneta, per finire col circolo Arci Sant'Angelo all'Ecore. Tutto questo nel periodo febbraio-marzo. Ne parleremo appunto tra poco con Dario, ed è un modo proprio per portare la storia di Lorenzo nelle case del popolo e tornare a parlare della sua lotta per il Rojava, per il confederalismo democratico e la libertà del popolo curdo. Quindi mi raccomando, l'iniziativa è a cura di Arci e l'associazione per Lorenzo Orsetti Orso Tecocher. C'è anche Nova Radio ovviamente, e quindi segnatevi tutte le date, cercatele sul sito, su Instagram, sui social. L'ingresso è con tessera Arci e Green Pass. E fra poco ci faremo raccontare da Dario perché è nata questa volontà di creare un po' il documentario e come sta andando per ora, come è andata se non altro a Barberino di Mugello. Rimanete con noi, anche tanta buona musica. A proposito di Sanremo, ci ho infilato anche Truppi perché mi piaceva troppo, e quindi ve lo beccate. Per la prossima mezz'ora non vi muovete da qua. Ciao, un saluto da Giacomo Alberto Vieri.
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Ed eccoci cari amici radioascoltatori, come promesso siamo in linea telefonica con il nostro primo ospite. È un piacere per me oggi parlare con Luciano Scalettari. Ciao Luciano, buonasera.
Ciao, grazie, e ciao a tutti gli ascoltatori.
Giornalista, e nella veste di oggi, l'abbiamo specificato anche nell'introduzione, proprio per l'Atlante delle Guerre, c'è stato, insomma, se seguite anche, vi invito a farlo sempre, c'è stato un bel approfondimento, ci sono dei continui aggiornamenti sulla situazione africana da parte dell'Atlante delle Guerre. Tu ti occupi proprio da molto tempo, insomma, africanista, e ti volevo chiedere proprio qual è adesso, ti vorrei chiedere di fare ai nostri radioascoltatori un po' una panoramica di quelle che sono anche le emergenze e le situazioni più critiche ad oggi dei paesi africani.
Il continente, come dire, vive sempre fanalino di coda, purtroppo, in quasi tutte le sciagure, le calamità del pianeta, dai cambiamenti climatici all'accaparramento delle terre, da insomma malattie che magari qui in Europa, nei paesi ricchi, controlliamo e gestiamo, e che invece in Africa no, senza contare l'acqua, il problema dell'acqua pulita. Insomma, il panorama africano è sempre molto molto problematico dal punto di vista delle emergenze. Guardiamo i conflitti, anche il continente che ha il maggior numero di conflitti, con purtroppo anche conflitti nuovi che sono nati, come quello del Tigray, più diciamo grave, che è nato addirittura proprio durante la pandemia, paradossalmente quando proprio nel periodo in cui, secondo il segretario generale dell'ONU, si era chiesto una moratoria sui conflitti per fronteggiare meglio la pandemia. In realtà l'Africa ha avuto conflitti nuovi, quindi un continente molto problematico e che anche per quanto riguarda la pandemia, come dire, paga le peggiori conseguenze pur essendo il continente meno colpito, quindi è una situazione molto particolare invece per quanto riguarda la pandemia.
Spiegami meglio questo concetto.
Beh, allora, sono cose, tra l'altro notizie abbastanza recenti di studi secondo i quali, allora, sappiamo che, faccio un passo indietro, sappiamo che l'Africa ha potuto fronteggiare la pandemia più con i sistemi di prevenzione, come possiamo definirli, passivi, cioè le mascherine piuttosto che l'igiene,
certo,
mani, e pochissimo con gli strumenti che abbiamo utilizzato nei paesi sviluppati, quindi i vaccini sono, le vaccinazioni sono bassissime, siamo neanche al 10% quando l'Italia è arrivata quasi l'80%, siamo ormai l'80%, tanto per dare un'idea.
Più o meno, sì.
I test sono anche questi sono stati molto pochi e nonostante questo i numeri della pandemia africana sono bassi. Se consideriamo che sono circa ad oggi, a fine gennaio, quindi a pochi giorni fa, circa 10 milioni e mezzo di contagi accertati, occorre aggiungere accertati vista la difficoltà nel continente di appunto diagnosticare la malattia, e 223.000 vittime, parliamo di cifre veramente molto molto basse, che come dire contrastano fin dalle, io mi ricordo quando facevo i primi, abbiamo curato varie edizioni di questo mini atlante della pandemia, no, per fare un po' un focus sulle varie parti del pianeta. Fin dall'inizio, nei primi aggiornamenti, c'era il quesito, no, perché l'Africa con sistemi sanitari così deboli, con poche risorse, con pochissimo personale specializzato, con zero vaccini, non viene travolto dalla pandemia. Sarebbe bastato molto, ma molto meno che quello che è successo in Europa per travolgere gli ospedali africani. C'erano interi paesi che avevano 3 o 4 respiratori, posti di terapia intensiva, quindi chiaro che un dilagare della malattia in forma medio grave o grave avrebbe immediatamente lasciato letteralmente persone a soffocare fuori, ecco, fuori dalle porte dell'ospedale. E questo diciamo che non è successo. La cosa curiosa, e lo dico per inciso, poi semmai se vuoi la riprendiamo, è che stanno emergendo alcuni studi solo su alcuni paesi che danno però l'esito inaspettato di un 80% di persone immuni perché hanno avuto a che fare col virus. Quindi evidentemente che hanno preso il Covid in una delle sue varianti in forma asintomatica, con sintomi talmente blandi che non è stata manco riconosciuta o non c'è stato modo di diagnosticare la malattia. Se questi studi fossero confermati in tutto il continente, significherebbe che questa parte del mondo che diciamo non ha potuto seguire le strade di prevenzione, di contrasto alla malattia che abbiamo seguito nei paesi sviluppati, nei paesi del nord del mondo, diciamo, ha raggiunto a modo suo un'unità di gregge che sarebbe quasi analoga a quella che abbiamo in Italia. Naturalmente poi, come dire, se, ripeto, fossero confermati su vasta scala questi studi, che per ora ci sono solo in 3 o 4 paesi, su campioni ovviamente di popolazione, questo non significherebbe che il vaccino era inutile, ma dovremmo, come dire, analizzare altre ragioni. La più evidente è che l'età media in Africa è tra i 18 e i 20 anni e in Europa è di 45, come negli Stati Uniti, poco meno, quindi è chiaro che l'elemento età, popolazione giovane, sarebbe stato fondamentale, è stato fondamentale per, come dire, perché la malattia non sviluppasse una grande casistica di persone che l'hanno avuto in forma grave o letale. Tuttavia, ecco, detto tutto questo, tuttavia l'impatto socio-economico, diciamo, sull'Africa è stato pesantissimo. perché in realtà per tutta una serie di ragioni, il blocco della circolazione dei beni, il blocco dell'ulteriore stretta sui movimenti delle persone, l'economia informale che si è azzerata nei paesi dove è stato proclamato il lockdown, per tutta una serie di ragioni c'è stato un grande aumento di poveri e nello stesso tempo, come dire, le malattie, quelle pandemie croniche, diciamo, che patisce l'Africa, sono state trascurate per far fronte al coronavirus. Quindi, come dire, da un lato l'aspetto ancora una volta medico-sanitario, non del Covid, ma delle altre, penso alla malaria, penso alle campagne di vaccinazione sulle altre malattie, eccetera, eccetera. E quel peggioramento delle condizioni sociali, socio-economiche, ha portato a una grande massa di nuovi poveri. E la prospettiva, noi parliamo di recovery fund, di fondi di ripartenza, di risorse dedicate proprio a ripartire, no? Con le attività economiche, produttive, eccetera. L'Africa naturalmente può destinare una fetta infinitesimale di risorse alla ripresa, diciamo. Quindi l'impatto negativo che ha prodotto nuovi poveri, nuovo impoverimento anche di chi magari povero non era o non era definibile come tale, per di più, come dire, accanto ai nuovi poveri c'è i nuovi poveri già creati, c'è anche questa prospettiva di una ripresa che non sarà una ripresa, perlomeno non nei termini che possiamo presagire per l'Europa, per gli Stati Uniti, per i paesi ricchi.
A tutto questo si aggiunge un'ondata veramente abbastanza preoccupante di golpe. In 18 mesi, leggevo, almeno 6 paesi della regione subsahariana sono stati scossi da golpe di Stato.
Sì, ci sono i colpi di Stato e come dire, questi sono il fenomeno così più eclatante, no? più evidente. Però accanto a questo va ricordato che in tanti paesi africani l'emergenza sanitaria è stata occasione per conculcare diritti, quindi per vietare manifestazioni, per arrestare in maniera pretestuosa oppositori politici, per limitare non so, alle elezioni la possibilità dei candidati dell'opposizione di fare propaganda elettorale. Quindi
Ad oggi, secondo te, Luciano, la situazione più critica, più rischiosa dov'è?
Beh, in questo momento è il Tigray. Continua ad essere il Tigray, e quindi Etiopia, la parte del Tigray che è questa regione piccolina che ha il 5-6% della popolazione totale. Etiopia è un paese molto popoloso, vive questa guerra che ormai dura da novembre del 2020, che è scoppiata, come dire, adesso sarebbe un po' complicato raccontare i passaggi che hanno portato alla guerra. Di fatto un irrigidimento progressivo tra il governo federale del premio Nobel, peraltro, per il premio Nobel per la pace Abiy, l'irrigidimento con il parlamentino, uno stato federale, cioè, quindi ogni regione ha un proprio parlamentino, un proprio presidente regionale, con il parlamentino tigrino, ha portato ai primi novembre a un attacco militare, quindi a una guerra civile, portata dal governo federale nei confronti del Tigray, annunciata come una guerra lampo, doveva essere una cosa di poche settimane per rimettere in riga, diciamo così, i tigrini, e in realtà siamo ancora in piena guerra, con blackout totale o pressoché totale su quello che vi sta succedendo, perché le notizie non escono, non arrivano, arrivano col contagocce, e quello che arriva più dagli sfollati che sono usciti verso il Sudan e che raccontano le atrocità che stanno vedendo nel Tigray. È una situazione che non solo è gravissima per il paese, anche perché ha innescato anche altre dinamiche in altre parti dell'Etiopia, diciamo pericolose, nel senso che mettono a rischio proprio il paese, c'è il rischio di deflagrazione, insomma di crollo del paese, ma come dire, hanno una serie di implicazioni su tutti i paesi vicini e su questioni anche molto rilevanti. Penso ad esempio alla grande diga etiopica che è sempre stata vista con preoccupazione dai paesi che ricevono l'acqua del Nilo, e che, guarda caso, poi appena è scoppiata la guerra in Tigray sono diventati in qualche modo parte in causa, con sostegno o mancato sostegno all'una o all'altra parte.
Ti ringrazio per questo approfondimento, perché tra l'altro è una situazione di cui si parla veramente molto poco e che c'è veramente sul quale c'è veramente pochissima proprio conoscenza a livello anche territoriale, no? E geopolitico. L'Etiopia, a proposito di questo, tra l'altro fra i paesi principali paesi considerati un po' a rischio da questo rapporto, che non so se hai avuto modo un po' di consultare, della FAO, che proprio conferma proprio la morsa dell'inedia proprio da un punto di vista che assedia proprio il continente, mix ai fattori della guerra, sul discorso proprio della fame.
Beh, i conflitti, i conseguenti ingenti movimenti di persone, pensiamo a sfollati e rifugiati, i cambiamenti climatici, c'è una serie di fattori che stanno, come dire, riportando indietro il continente di decenni. Tutta l'area del Corno d'Africa, che ha avuto anche queste ondate di invasione di locuste in aggiunta ai cambiamenti climatici e tutto il resto, per esempio, sta vivendo una crisi di siccità e carestia tra le più gravi della sua storia. Tra l'altro, purtroppo, va anche detto che questo quasi monopolio, questa narrazione, parlo dell'Italia adesso, la narrazione del Covid ha reti unificate, cioè nel senso che è la notizia e sono le notizie predominanti, costanti, quotidiane, oscurano davvero tutto il resto, per cui vabbè, non solo si parla più di tante altre cose in Italia, come lavoro, stato sociale, impoverimento anche in Italia e tanti altri aspetti, ma gli esteri sono praticamente spariti. Se andiamo a vedere quanto poco si è parlato della guerra in Tigray, che è una guerra davvero che ci riguarda, perché ci riguarda per i flussi migratori che va a provocare, ci riguarda perché è un'area del continente, come dire, che per noi è importante. Adesso, chiaro, non è importante come i rapporti dell'Italia con la Cina o con gli Stati Uniti, ma è una parte d'Africa, di East Africa, che ha i suoi punti di stabilità nel Kenya e nell'Etiopia. L'instabilità etiope, che rischia davvero di coinvolgere tutta la regione, dovrebbe essere un problema che ci tocca, che tocca l'Europa, che tocca l'Italia, ma i media non ne parlano, non ne parlano quasi per nulla.
Profondamente d'accordo con te, e meno male, insomma, che ci sono degli spazi in cui approfondire. Speriamo che queste informazioni vengano poi condivise il più possibile. Quindi ti ringrazio davvero tanto per essere stato ai nostri microfoni oggi, per averci raccontato, per aver insomma aperto un po' una finestra su questo, su queste situazioni in Africa. Abbiamo sforato di un po' di tempo, ma mi prendo completamente la responsabilità. Io spero di risentirti presto, Luciano.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Grazie, a presto, buona giornata.
Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
Brillano le teste, scintillano le stelle, corrono, 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 gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.
E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno, come mi chiedo anch'io, se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te.
E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brillano le teste, scintillano le stelle, coprimi la faccia e non farmi fare niente. Stringimi più forte, fammi dire un'altra volta sì. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io, se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio, che ridere? E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io, se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
Ed eccoci, cari amici radioascoltatori, adesso siamo in linea con il nostro secondo ospite telefonico. È un piacere per me oggi parlare con Dario Salvetti. Ciao Dario.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, finalmente ci siamo, recita un post che sto leggendo di Arci Firenze. Insomma, sì, dai, è uscito il cartellone delle proiezioni del docufilm Tecocher e il Partigiano Orso. Le abbiamo già date in introduzione, ma se facesse bene ripeterlo ai nostri radioascoltatori, ridiciamo che sarà domenica 13 al Vivaio del Malcantone, poi il 23 febbraio al Circolo Arci Castello, il 3 marzo all'Antella, il 7 marzo sempre alla Casa del Popolo dell'Impruneta e poi l'ultima data al Circolo Arci Sant'Angelo a Lecore il 12 marzo, che chiude un po' il tour. C'è stata però una prima a Barberino venerdì scorso e io voglio chiederti com'è andata, se c'eri, come ti è sembrato.
Sì, c'ero ovviamente, credo bene, al di là della sala piena, che non era scontato perché comunque siamo già a diverse proiezioni fatte nella provincia di Firenze. Quello che mi hanno detto le compagne e compagni dell'Arci di Barberino è che c'erano persone nuove che di solito non frequentano, e quindi credo che questo sia un successo, insomma.
Senti, è un modo proprio per portare la storia di Lorenzo, che insomma è tutto quello che è poi parlare della lotta per il Rojava, il confederalismo democratico, la libertà del popolo curdo. È un modo che parte da dove, cioè questa è una scelta, diciamo, che hai fatto, che parte da dove? Un tuo interesse, una conoscenza, da dove sei partito?
Sono partito da Orso innanzitutto, sono partito dal fatto che un giorno ci arriva la notizia, il 18 marzo 2019, che un ragazzo di Rifredi era morto in Rojava, e questo è una notizia contemporanea e che però ci investiva evidentemente di varie domande, perché c'è chi ancora oggi fa la scelta di essere un internazionale e quindi di andare a combattere per una rivoluzione, come era per la Spagna di Franco ad esempio, e al contempo ci riporta un po' alla nostra inadeguatezza, o comunque ci investe di alcune domande. Dove inizia la scusa del contesto difficile per muoversi o non muoversi, dove invece magari c'è un eccesso di volontarismo, e in qualche modo anche il fatto che ci fosse una campagna da Rifredi ad Afrin, per esempio, del marzo prima, di un anno prima, perché appunto c'era un volontario internazionale che era andato con le milizie curde a combattere l'ISIS, era qualcosa che io conoscevo, che sapevo, ma a cui in fondo avevo dato la giusta importanza. E ora mi ritrovavo lì, invece a dare una grandissima importanza a quello che era accaduto, ma un'importanza successiva alla caduta di Lorenzo. E questo è qualcosa che evidentemente ci investe un po' tutti. Se Lorenzo fosse tornato vivo avremmo dato la stessa attenzione a questa vicenda, quindi è sempre necessario che qualcuno dia tutto, perfino la vita, perché altri in fondo non danno niente. E quindi io in qualche modo il documentario ho deciso di iniziare a girarlo lì, a partire da Lorenzo. Poi il documentario parla del Rojava, ma non ha l'ambizione di essere un documentario sul Rojava, per quanto dia elementi utili a capire il contesto, il confederalismo democratico, lo spirito della rivoluzione Rojava, ma un documentario che su questo aspetto mira a far alzare lo spettatore con lo stomaco vuoto e la voglia di riempirlo di informazioni e approfondimenti.
Come se tu li dessi là per iniziare a informarsi.
Ho contestualizzato in 40 minuti un mediometraggio, ho scelto questo formato volutamente per privilegiare il ritmo e l'intensità della storia. In questo mediometraggio c'è Rifredi, c'è Rojava, ci sono tante riflessioni, ma poi in qualche modo dalla vicina di Orso ognuno parte per farsi un'idea su che cosa voglia dire oggi essere un ragazzo a Rifredi, cosa vuol dire oggi provare disagio in questa società e trovare serenità invece in una rivoluzione vicino anche alla morte, perché la Orso era in guerra, ogni giorno sapeva di poter cadere, eppure trova una serenità data dal fatto di avere uno scopo alla propria vita e alla propria voglia di cambiamento.
Io ti faccio l'ultima domanda, anche se vuoi più personale, ma insomma da occhio e mano che sta dietro alla regia di questa cosa, penso di potermela permettere. Che cosa spinge, che cosa ci sta dietro secondo te al disagio oggi di non accettare le cose per come sono, a prescindere dalla vicenda di Lorenzo? Parlo proprio politicamente, socialmente oggi.
Io credo che noi oggi siamo intrappolati in un eterno presente, ci hanno tolto una dimensione storica, ci hanno tolto l'idea che la nostra vita sia il risultato degli sforzi di chi ci ha preceduto, che grossa parte di quello che abbiamo è il risultato di una lotta e anche di sacrifici e di chiedersi che cosa uno lascia, e di conseguenza questo dà anche una difficoltà a inquadrare la propria vita dentro un processo storico, dentro un processo di divenire. Quando la nostra testa esce da questo presente un po' imbambolato, sente un gran senso di vuoto, da cui derivano ansie, depressioni, attacchi di panico e purtroppo nevrosi che ormai sono comuni tra tutti noi. La precarietà lavorativa, il non trovare uno scopo, o comunque trovare dei falsi scopi, perché non è che non si può trovare uno scopo, si può fare carriera, ci si può provare ad arricchire, ma si entra sempre in un meccanismo di competizione, di vuoto per altri aspetti. Invece Orso sceglie un'altra cosa. Orso aveva bisogno di una dimensione collettiva, cioè di un miglioramento collettivo, che poi secondo me è anche l'unico miglioramento reale e solido esistente, e trova questo in Rojava, non perché fosse un avventuriero o perché avesse voglia di viaggiare, ma perché evidentemente decide di non voler più aspettare nel cercare questo cambiamento, e questo purtroppo squalifica anche un po' la nostra militanza o quelli che sono i circuiti militanti qua, perché non era scontato che dovesse andare fin laggiù per cercare la rivoluzione, la poteva anche trovare qua, e questo è un altro degli aspetti che ci lascia questa vicenda.
Lasceremo poi anche agli spettatori del docufilm, che spero veramente siano tanti, un po' di trovare le loro risposte. Io intanto, Dario, ti ringrazio tanto per l'intervista.
Grazie a voi.
Ci sentiamo presto.
Ciao.
Ciao. I was walking down the street when I woke up early this morning. I said, hey, Mr. DJ, ain't got no money. I throw my hands up in the air and I wave them like I just don't care. I'm down on my knees begging you, please. You're not like all the other girls. You're cold as ice.
aren't always what they seem. Whenever I look into your eyes, my heart is beating like a drum. L to the O to the V to the E. You're my baby tonight. I wanna hold you real tight. Let's dance the night away. You'll be cruising on the highway. You're cold as ice.
Anche per oggi il nostro spazio con mai partiti termina qua. Noi ci sentiamo come sempre fra due mercoledì alle 19, minuto più, minuto meno. E mi raccomando, non mi stanco mai di ripeterlo, se volete condividere idee, progetti, programmi, anche programmi, se volete anche rubarmi il programma, io comunque lo accetterei, ve lo dico. No, però, a parte gli scherzi, il laboratorio condiviso è una parola che dico spesso alla fine delle mie puntate, perché questo mi piacerebbe che fosse mai partiti, no? Uno scambio continuo, non soltanto di informazioni, di eventi, ma anche proprio di progetti, di idee, di cose che accadono e che legano poi le persone sul territorio e al territorio. Quindi focus e approfondimenti anche sui paesi, sulle realtà dei singoli paesi, come oggi abbiamo aperto una finestra sull'Africa, magari lo faremo poi Medio Oriente e anche altre realtà, perché comunque le situazioni che vediamo se leggiamo un giornale sono davvero tante da affrontare, e non vorremmo nemmeno che poi Mai Partiti si fermasse soltanto alla coabitazione e all'accoglienza, ma perché no anche spaziare, no? Su territori e situazioni politiche anche un po' diverse, che lì per lì sembra che non ci riguardino molto, ma che adesso sono cogenti. Tutto questo è Mai Partiti, quindi mi raccomando, fate la vostra parte anche nel giro circoli per il documentario per Orso, e magari, perché no, girate un documentario nel documentario, raccontando la storia di voi che girate tutti i circoli andando a vedere questo bellissimo documentario, e raccontando quanto è legato poi effettivamente al contesto sociale, quanto le persone lo sentano, se conoscevano la storia di Orso, se non ne avevano mai sentito parlare, come la riportano nel loro quotidiano. Boh, così vi do un po' di spunti. Ci sentiamo, come dicevo, fra due mercoledì. Nel frattempo continuate ad ascoltare Nova Radio, ovviamente. Io vi mando un grandissimo saluto e un abbraccio, a presto. Ciao da Giacomo Alberto Vieri.
Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana, a cura di Giacomo Alberto Vieri, in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 18.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, è d'accordo? Una minoranza.
Vabbè,
e qui.